Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Primo libro di Samuele, capitoli dal 4 all'8. Monarchia rapace, con Monio Vadia.
Una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore. Riprendiamo la lettura di questo primo libro di Samuele. Ne approfitto per rispondere velocemente a qualche ascoltatore, Claudia e Aris, per esempio, che ci chiedono perché non avete letto Ruth e perché avete saltato il libro di Ruth. Noi non abbiamo saltato Ruth, ma come abbiamo detto più volte, abbiamo assunto il canone, cioè anche la successione dei libri, il canone ebraico, che ormai è anche quello cattolico nelle nuove traduzioni, oltre ad essere quello protestante, per cui dopo Giudici continua la serie dei profeti anteriori con i due libri di Samuele e i due libri dei re, poi ci saranno gli altri profeti e poi gli altri scritti, tra cui Ruth, quindi molto molto più avanti, però forse noi il libro di Ruth lo anticiperemo a Pasqua. Rispondo anche molto volentieri a Mariangela Miotti, che ci manda una sua bella riflessione sulla figlia di Jefte in parallelo con il sacrificio di Ifigenia, e vorrei anche aggiungere che se avete piacere che altri leggano gli scritti che ci mandate, noi non li possiamo mettere tutti sul sito, ma potete aggiungere un sito di una rivista, per esempio, dove sono pubblicati, o altro, magari autorizzarci a mettere la vostra email. Ecco, poi insomma ringrazio molti altri che ci hanno scritto, ma troverete le lettere appunto sul nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. ma mi preme passare subito ai capitoli che analizzeremo oggi. Dicevamo l'altra volta con Paolo Ricca che la storia di Samuele rappresenta il passaggio nella storia dell'antico Israele dall'assetto tribale alla monarchia, ma questo passaggio non è indolore. A parlarcene abbiamo invitato Monio Vadia, che ringrazio moltissimo per essere qui con noi, perché so che in questo periodo sta lavorando a molte cose. Buongiorno Monio Vadia.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito, lo considero sempre un grande onore.
Anche per noi. Ecco, che cosa sta facendo in questo momento?
Ma ho appena ultimato la tournée di questo spettacolo, diciamo una sorta di riscrittura di un'idea del Mercante di Venezia, una scrittura di Roberto Andoemia che incrocia parti del testo shakespeariano. Così abbiamo scombussolato un po' le cose a mostrare la falsa coscienza dell'Occidente attraverso questo testo.
Ecco, lei sa che noi iniziamo sempre le nostre puntate bibliche con una sonorità, un ascolto, un canto relativo, sì, al tema della puntata, sì, e gli abbiamo chiesto che cosa sente consonante nel suo repertorio, sì, col tema o i temi di oggi, e lei che cosa ha scelto?
Io ho scelto il Inno dei Partigiani del Ghetto di Varsavia, che si intitola Mir Zenen Do, Noi siamo qui, perché è uno straordinario canto rivolto all'umanità in cui si dice che il valore della lotta va persino al di là della vittoria o della sconfitta, perché bisogna guardare sempre il futuro. E il canto dice che anche se l'alba non sorgesse a scacciare l'orrore della notte che ha sterminato, il canto continuerebbe a andare di generazione in generazione come una parola d'ordine.
Ecco, allora io proporrei di ascoltarlo, poi semmai lei ci illustrerà qualche parola.
Bene.
Gaze them letzten Weg, wo Chimmen bläume verstellen neue Tag. Oma wird noch unser Haus gebend und schoß, wird der Boy tun unser Traum mir seinen Dorf. Weißen Schnee, wir kommen um mit unser Bein, mit unser Weg. and little Fina Feugelo of der Freude sah der Fall zwischen Fallen die Gewinn das Lied gesungen mit einer Garne sind die Hände das sah der Fall zwischen Fallen die Gewinn das hat gesungen mit einer Garne sind.
Tra l'altro Moniovadia, questo canto fu scritto da un giovane poeta partigiano di Vilna, è vero?
Il ghetto di Vilnius è la prima rivolta, però è diventato l'inno dei partigiani, diciamo che hanno combattuto contro i nazisti, e nel ghetto di Varsavia è diventato proprio un standard musicale. E dice: non dire mai che hai percorso l'ultimo cammino, dietro ai cieli più plumbei ci sono i cieli azzurri, fai risuonare il tuo passo e di siamo qui. E dalla terra delle bianche nevi alla terra delle verdi palme, questo canto e questa lotta va dappertutto. È una lotta combattuta da un popolo mentre crollano intorno a lui le mura con i mitra in mano. È scritta questa storia non con l'inchiostro ma col sangue, non è il canto di un uccello libero nell'aria. E poi la strofa finale, che io amo molto, dice: anche se l'alba dovesse tardare a sorgere e a disperdere le ombre terribili della notte della persecuzione, questo canto andrà di generazione in generazione come una parola d'ordine.
Ecco, tra l'altro Moniovadia, questo come dire, ha a che fare indirettamente con il nostro tema di oggi, ma il nostro tema di oggi racconta questa parte del libro di Samuele, insomma, del difficile rapporto con la libertà di questo popolo, è vero?
Assolutamente sì, questa è la grande sfida dell'ebraismo, la costruzione di un'identità nella libertà più radicale, quella che Levinas chiamava la difficile liberté, e quanto è difficile arrivarci e quanto, malgrado 4.000 anni di cammino, siamo lontani.
Siamo ancora lontani. Sì.
Ma il Talmud ce l'ha insegnato: quando hai chiuso l'ultima pagina, ricordati che non hai ancora aperto la prima.
Ecco, quindi sempre ricominciare.
E per forza.
Allora, noi siamo al, diciamo, il primo libro di Samuele, abbiamo visto la nascita di Samuele, la sua chiamata da parte del Signore, la sua nomina a profeta e giudice, e poi abbiamo già annunciato che ci sarà la richiesta da parte del popolo e la concessione della monarchia, però abbiamo alcuni capitoli in cui Samuele in un certo senso scompare, cioè resta sullo sfondo. E compare in primo piano invece un altro personaggio, che è l'arca del Signore. E intorno a questa arca c'è molta agitazione innanzitutto, e c'è una storia di battaglie e sconfitte sempre con i Filistei. Ecco, riusciamo a riassumere un pochino questi passaggi?
Cerchiamo di riassumerla. Dunque, intanto chiariamo che cosa questa famosa arca, perché la gente si aspetta sempre.
L'abbiamo incontrata, ma fa benissimo a riassumere.
L'arca è un armadietto. Cioè, sembra una roba magniloquente, cioè, è un armadietto. Il traduttore francese Chouraqui delle scritture, uno dei traduttori che amo di più, traduce in francese coffre, cioè cassone, cassa, ecco, insomma, perché non c'è uno,
cassetta.
Sì, non è che uno si aspetti, armadietto, ecco come posso dire, no? Ebbene, contiene l'originale rotolo, conteneva l'originale rotolo della Torah, e le pietre, le tavole, le famose tavole, le Shnei Luchot, le tavole dell'alleanza. Ebbene, ora quest'arca naturalmente è il segno dell'alleanza, l'arca dell'alleanza, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che gli ebrei hanno questo scontro con i Filistei, combattono senza arca e perdono.
Ecco, qui siamo al capitolo quarto.
Quarto, sì, proprio...
questa lotta, si sono dimenticati evidentemente di portare l'arco, non l'hanno voluta, insomma, e sono sconfitti.
Si sa, no? Viene ricordato nella Torah che noi ebrei siamo di corta memoria,
sì.
Allora popolo dalla dura cervice, sì ma facciamo da noi, lascia il padre eterno, andiamo, tanto gliela facciamo vedere a questi filistei. E invece poi succede che, ecco, le sorti della battaglia sono a sfavore degli ebrei, che perdono 4.000 uomini. E allora scendono a più miti consigli, diciamo, con la propria origine, col proprio senso di popolo. Perché gli ebrei sono un popolo che si costituisce intorno a un codice etico giuridico che sta dentro l'arca. Ecco, e allora cosa fanno? Decidono, se noi andiamo con l'arca gliela facciamo vedere.
Ecco.
Siamo sicuri. Ma che? Neanche per sogno. Le riprendono e le prendono ancora di più, anche con l'arca in mezzo, ma una legnata tremenda.
Quindi vanno in battaglia con l'arca,
certo,
ma sono sconfitti ugualmente.
Ne perdono 30.000 questa volta, cioè, o qualcosa del genere, cioè veramente una sconfitta pesante. E allora pensano, naturalmente pensa e ripensa, perché ogni volta che pigli delle legnate metabolizzi e poi cerchi di trovare altre strategie di uscita. Cerchiamo di vedere il senso dell'arca collocandola contro le divinità dei filistei. Infatti succede qualcosa. Succede.
Ecco, però fermiamoci un momento su questa sconfitta senza l'arca e questa sconfitta nonostante l'arca. Ecco, questo che cosa ci porta a pensare?
Ci porta a pensare una cosa. Dobbiamo ricordarlo sempre ogni volta che parliamo di ebraismo. La sintesi più folgorante del senso dell'ebraismo, anche se è parziale, tutto quello che si vuole, è l'anti-idolatria, cioè il rifiuto di ogni forma di idolatria. Il fideismo cieco in un oggetto, perché l'arca è un oggetto, ciò che è importante è il senso che contiene, ma se tu fai fede all'oggetto e perdi il senso, non ti serve a niente l'oggetto.
Quindi diciamo che c'è una critica di una visione meccanicistica delle cose.
Esattamente.
Non è che se io arrivo con l'arca automaticamente vinco.
E certo.
Poi però forse c'è una cosa ancora più sottile, che qui è vero che l'arca non è Tukur il Signore, ma il Signore è stato sconfitto in qualche misura.
Il Signore può essere sconfitto. Qui si aprirebbe una riflessione enorme dal punto di vista teologico e dal punto di vista, voglio dire, ermeneutico. Noi non dobbiamo dimenticare mai che la formazione dell'identità di Israel, quella di Giacobbe, avviene in una lotta con l'angelo di Dio. Israel vuol dire quello che ha combattuto con Dio, nel senso probabilmente di contro Dio, e ha vinto. Cioè, quindi, questa sorta di relazione dialettica, anche polemico-conflittuale, mostra una dimensione del divino che nella sua onnipotenza, nel suo essere infinito, nel suo essere eterno, Hayahovei, sono, fui, sono, sarò, ebbene, è comunque un divino che ha accettato di, con ritrosia e modestia, di lasciare spazio all'uomo e di ritrarsi. Cioè, il gioco non è siate con me in modo totalizzante e acritico, ma traete dalla relazione un senso, perché altrimenti io posso essere sconfitto o devo farmi sconfitto per farvi entrare nella dura cervice di a che gioco stiamo giocando. Noi giochiamo alla libertà. La libertà è rischio, compreso la relazione con me è rischio. Non può essere data per scontata, perché anche senza idolatrizzare l'arca si può idolatrizzare anche il santo benedetto, trasformandolo nel grande idolone.
Ecco, lei ha fatto bene a usare l'espressione formazione dell'identità, perché tante volte leggendo questi testi, cioè noi stessi, come dire, li fissiamo, no? In un versetto, in una frase che troviamo, in un'immagine, invece non teniamo conto che si è trattato di un lungo, lento, contraddittorio processo, e questa è una cosa che va tenuta presente.
Ma
no?
Assolutamente, perché noi siamo figli, se posso dire, di un gravissimo misreading, per dirla all'inglese, di una lettura scorretta della scrittura biblica, che ha reso presente ciò che nella dimensione del continuo divenire del futuro. Noi continuiamo a definire il divino, Dio,
sì,
quello, quell'altro, noi ebrei preferiamo Kadosh Baruch Hu, santo, benedetto, i protestanti l'eterno. Ma Dio ha dato il proprio nome, l'ha dato a Mosè. Quando il povero Mosè chiede il famoso aiutino per andare a liberare gli ebrei, mi dia un aiutino. Il santo Benedetto gli risponde, di che ti manda, e la scrittura ebraica dice Eheye asher Eheye, sarò colui che sarò. Io scherzando dico che gli dai in risposta alla canzone di Doris Day, che sarà whatever will be. Sì. Lo dico sempre, perché? Perché il divino dice, noi dobbiamo costruire un'identità e una relazione che si invera nella continua trasformazione verso il futuro, non è data una volta per tutte. Il divino si può solo cercare, se lo trovi, trovi un idolone, non so come dire, è naturalmente un paradosso, però se stiamo qui, allora sappiamo che l'identità spirituale della libertà di Israele, del monoteismo e quindi di tutti i monoteismi, deve essere una ricerca continua e un rischio continuo.
Ecco, e anche questa figura, diciamo, di Dio è in divenire.
Ma
è
certo.
Un divenire. Senta, qui sarebbe bello citare anche l'episodio alla fine di questa seconda battaglia in cui gli ebrei sono vinti dai filistei nonostante la presenza dell'arca, un piccolo episodio in cui al versetto 19 del capitolo 4, se lo vuole leggere.
Sì, molto volentieri.
Grazie.
Molto volentieri. È come una sorta di cronaca eccentrica rispetto alla narrazione principale, come
sì.
Si fa nelle grandi narrazioni.
Certo.
L'ebreo Proust insegna, no? La famosa
sì.
Storia delle Madeleine. Ecco, abbiamo una Madeleine qua.
Ecco.
Allora, da dove partiamo? Dal 19?
Dal 19.
Perché prima c'è una figura di certo Elì, evidentemente uomo prominente, e poi parte
sì,
invece...
Era il sacerdote del santuario,
del santuario,
il quale era
certo.
Cresciuto Samuele.
E poi, però, nella sottonarrazione si arriva alla nuora. No?
Mm-hmm.
Ecco qua, la nuora di lui... Si riferisce a Elì, il sacerdote.
Sì.
Moglie di Fineas era incinta e prossima al parto. Quando udì la nuova che l'arca di Dio era presa e che il suo suocero e il suo marito erano morti, tra l'altro uno a causa dell'altro, nel senso che il marito muore in guerra, il suocero muore di crepacuore, cadendoli indietro e fracassandosi la nucca,
mm-hmm.
Si curvò e partorì lei. Perché sorpresa a un tratto dai dolori e nel punto che stava per morire, le donne che l'assistevano le dissero non temere, poiché hai partorito un figliuolo, ma ella non rispose e non ne fece caso. E al suo bambino pose nome Ichabod dicendo la gloria se n'è andata da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa e a motivo del suo suocero e del suo marito. E disse... La gloria se n'è andata da Israele perché l'arca di Dio è stata presa.
Ecco, questo è molto significativo, innanzitutto perché, come dire, le donne cercano di rassicurarla, hai dato alla luce un figlio, e invece, cioè, è più importante la sconfitta di Israele. Questo fa capire come nelle società arcaiche era più importante il gruppo, diciamo, del piccolo individuo.
Sì, possiamo ardire un'interpretazione anche per il fatto che, essendo il centro radiante dell'etos ebraico la vita, e che la vita ha senso se è collocata in una dimensione etica, evidentemente forse l'angoscia della madre è di sapere che questo figlio nasce nel momento in cui quell'etos che dà vita è allontanato. Ecco quindi perché
sì.
Dà una prevalenza al fatto che se n'è andata la gloria di Dio, che destino avrà questo figlio? Senza la gloria di Dio in mezzo a noi, cioè senza l'etica della vita in mezzo a noi.
E poi questo è un altro tema di grande modernità, come quello a cui lei accennava prima, cioè la gloria di Dio se n'è andata, cioè in un certo senso Dio è lontano.
Ma questo è una figurazione e non è un artificio teologico, è una figurazione che spesso ricorre nel mondo ebraico fino
sì.
Ad Auschwitz,
certo.
Il celamento dei volti divini. Cioè, in questo caso l'arca è stata, diciamo, sottratta, è una perdita, è il nemico. Però che la gloria del divino scompaia dalla presenza di Israele è qualcosa che purtroppo è accaduto e accade ripetutamente.
Ecco, però è bello, diciamo, è forte ritrovarlo anche disseminato qua e là in questi testi antichi. Non è solo una questione della modernità, questo
sì.
Allontanarsi del volto di Dio. Ecco, poi che cosa succede? Al capitolo 5 i filistei, catturata l'arca, la portano e la introducono nel loro tempio, nel tempio del dio Dagon.
E certo, loro la introducono lì perché pensano che quello sia il luogo delle cose divine, no? Considerano
tutto
un
insieme,
idolo.
Tutto
e certo,
insieme.
Va tutto insieme, no? Un dio vale l'altro, poi ce n'è uno più potente dell'altro, però si danno una mano, insomma, l'unione fa la forza. Solo che succedono cose sciaguratissime.
Che cosa succede?
È una cosa che non dovevano fare, perché il divino è anche disposto ad abbandonare il suo popolo pro tempore per fargli capire, perché lo capiremo poi,
sì.
Ma non è disposto ad accettare idoli, proprio quello no. E allora il potente Dagon viene trovato a faccia in giù caduto. Lo rialzano e viene ricaduto di un'altra volta, viene fatto ricadere.
Qui si evoca la mano del Signore che si abbatte su questo idolo.
La potentissima mano, e si evoca anche la seconda parola detta comandamento: non avrai altri idoli al di fuori di me. Non c'è un idolo che può stare di fronte al divino, crolla, viene distrutto, viene frantumato, è impossibile proprio.
Ecco, poi qui è molto bello il fatto che appunto i filistei che avevano vinto in realtà sono a loro volta abbattuti, quindi c'è questo rovesciamento che era quella cosa che avevamo sottolineato nel cantico di Anna, no? Il rovesciamento delle sorti del mondo.
Quindi se avessero conosciuto il famoso detto dei romani timeo Danaos e dona ferentes, non si sarebbero messi l'arca, certo non era un dono, era un bottino, ma non ti metti qualcosa di una cultura così straordinaria dentro pensando di omologarla col tuo idoletto di pietra, no? E invece i filistei l'hanno fatto e magliene incolse, e gliene sono venute di tutti i colori, non solo morte, ma anche penosissimi dolori, e qui possiamo leggere qualcosa insieme di drammatico, ma anche di sapido, ecco, vediamo un po' dov'è. Un momento. Eccolo qui.
Versetto 9 forse.
Sì, è il versetto 9 del capitolo 5. E trasportaron quivi l'arca dell'Iddio di Israele, e l'Eterno si volse contro la città, e vi fu un'immensa costernazione. L'Eterno colpì gli uomini della città, piccoli e grandi, e un flagello d'emorroidi scoppiò fra loro.
Qui dice buboni, ma
ecco,
comunque,
il traduttore francese traduce tumescence, ma mi piace questo traduttore protestante. È la Bibbia italiana che ci dettero a scuola quando io avevo 12 anni, quindi nell'epoca giurassica,
ecco.
E però la amo molto, perché per esempio ha delle traduzioni fantasiose, come quando Dio spiega agli ebrei chi sono di fronte a lui, cioè metticci a ventizi, ecco, questa traduzione così molto bella.
Ecco, quindi buboni o emorroidi.
No, ma mi piace l'idea delle emorroidi, perché il dolore arriva anche in un luogo poco decoroso, per cui questa
sì,
cosa.
Cioè.
E ecco, allora quindi cosa fanno questi filistei in preda ai dolori più atroci? Allora mandarono l'arca di Dio a Ecron. E come l'arca di Dio giunse a Ecron, quei di Ecron cominciarono a gridare dicendo: hanno trasportato l'arca dell'Iddio di Israele da noi per far morire noi e il nostro popolo.
Quindi l'arca diventa una cosa ingombrante presso i filistei e fanno di tutto per liberarsene.
Questo ce la racconta lunga. Il monoteismo, la Torah, i grandi testi andrebbero trasportati con l'indicazione maneggiare con cura. Per questo gli ebrei hanno costruito il Talmud intorno alla Torah, hanno costruito la siepe, perché il pensiero della Torah è pericoloso e incendiario se non si sa maneggiarlo. Ebbene, dunque, mandarono quindi a convocare tutti i principi dei filistei e dissero: rimandate l'arca dell'Iddio di Israele, torni essa al suo posto e non faccia morire noi e il nostro popolo. Poiché tutta la città era in preda a un terrore di morte, la mano di Dio s'aggravava grandemente su di essa. Quelli che non morivano erano colpiti da emorroidi e le grida della città salivano fino al cielo. Mi spiace di questo sorriso non conveniente.
No,
ma
no, ma è legittimo. Ecco, poi che cosa fanno? Allora, cioè, cercano di appunto rinviare l'arca presso Israele facendola accompagnare da doni, e i doni sono questi due vacche che portano questi buboni o emorroidi, come lei dice, d'oro.
Insieme a topi d'oro.
Ecco, quindi insieme, cioè, della peste. Insomma,
con la tipica mentalità idolatrica pensano di dare valore col danaro a ciò che è immondo. È una pratica diffusissima anche nei nostri tempi.
Certo.
I vizi non sono cambiati, peccato che non ci sia un'arca a fare capire la ragione a qualcuno di questi tempi. Ma insomma,
manca l'arca.
Lo sappiamo dove è finita, ce l'ha detto Spielberg, no? In un deposito dell'esercito degli Stati Uniti d'America, ecco. Abbandonata in un angolo. Sì.
Ecco, allora, poi al capitolo 7 invece ritorna in gioco Samuele, giudice e intercessore. Samuele è un po' come Mosè, no? Intercede sempre presso il Signore per il suo popolo, accompagna Israele in battaglia e Israele sconfigge i Filistei.
Sì, questo accade, i profeti hanno il compito di ammonire con la massima durezza, ma siccome sono coloro che possono ascoltare e rivolgere la parola al divino e si fanno tramite la parola del divino, svolgono questo straordinario ruolo. Mosè ha dato una lezione indimenticabile, cioè Mosè ha proprio, come racconta un midrash biblico meraviglioso, ha proprio in qualche modo preso a male parole l'Eterno dicendogli: non sapevi dove prendevi questo popolo, cosa ti aspettavi da questa gente promiscua, da questa cozzaglia di malmessi insieme, eterodossi, meticci, furfanti, schiavi, eccetera, eccetera. Non lo dico io, lo dice il grande rabbino Chaim Potok, che cos'erano gli ebrei, cioè asiatici malmessi in arnese, accadi, titi, mesopotamici, israeliti, discendenti di Giacobbe, molti habiru, cioè la parola indicata. Il fuoriuscito, il fuorilegge dell'epoca e via dicendo. E così Samuele evidentemente intercede con la consapevolezza che il processo identitario è molto lungo e passeranno millenni e millenni probabilmente. E dunque intercede, però facendo nella sua intercessione capire perché gli ebrei sono stati sconfitti sia senza arca che con arca.
E come lo fa capire?
Lo fa capire, vediamo qui nel capitolo 7.
Il versetto 3 forse?
Dal versetto 3 possiamo partire. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo: se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli d'Astarte, volgete risolutamente il cuor vostro verso l'Eterno e servite a Lui solo, ed Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. E i figliuoli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono all'Eterno soltanto. Dunque, ecco perché erano stati sconfitti anche l'arca.
Anche
perché
con l'arca.
Perché avevano fatto la stessa cosa che faranno i Filistei quando hanno l'arca come bottino. La mettono insieme ai loro idoli, così fa potenza. Non funziona così.
Più
né
idoli,
per i Filistei.
Più potenza.
È quello in cui crediamo ancora noi. Io faccio questo riferimento al presente perché noi siamo pieni di vocazioni idolatriche, crediamo nella potenza, nella forza. Allora il problema non è avere la forza, il problema è avere la forza nell'anima, il problema è avere costruito una spiritualità che ti rende forte al di là di tutte le armi. E poi il santo benedetto non si può usare come un'arma, non è un Kalashnikov e neanche una bomba atomica.
Ecco, siamo molto lontani però da una spiritualità, credo, di questo genere.
Anni luce.
Ecco, Monio Vadia, arriviamo però, allora, in questo modo Samuele con Israele riesce a sconfiggere i Filistei, arriviamo però a una svolta, a quella svolta importante che è la richiesta della monarchia da parte del popolo. Ora qui evidentemente c'erano delle tensioni in questa Israele dell'undicesimo secolo, no?
Sì.
C'erano probabilmente delle dispute tra una vecchia tradizione, che era quella appunto la fiducia tribale in Dio, e una nuova ideologia delle monarchie, cioè quello che vedevano poi negli altri popoli.
Diciamo, allora, in mezzo c'è qualcos'altro.
Dica, che cosa?
E questo io vorrei fare una riflessione. Dunque, quando Mosè lascia la leadership, su suggerimento di Yitro, suo suocero, Yitro nelle Bibbie,
sì.
Lascia perché Yitro gli dice: devi delegare. Cosa fa Mosè? Si ritrae del potere per dedicarsi alla formazione, all'educazione, allo studio della Torah, all'insegnamento della Torah. Cioè, in un bellissimo libro di Michael Walzer intitolato Esodo e Rivoluzione, viene detto che Mosè fu un grande leader rivoluzionario, perché dopo essere stato, diciamo, il leader che guida la rivoluzione, sa diventare il socialdemocratico che costruisce la mediazione attraverso l'educazione, la cultura e la spiritualità, cosa che ai grandi leader rivoluzionari non è mai successo. Allora si tenta di costituire una sorta di democrazia spirituale. Le tribù eleggono i rappresentanti e questi rappresentanti regolano la cosa pubblica per formare un popolo dentro un'idea di democrazia spirituale. A questo punto però noi dobbiamo dire una piccola cosa brevemente. Io, sostenendo che i biblisti sono diversi e anche in Israele c'erano spiriti diversi, c'è una linea progressiva e una linea reazionaria. Cioè, coloro che sono stati sconfitti come idolatri, capendo che il nuovo pensiero è grandioso, abbandonano l'idolatria, entrano nel nuovo pensiero, ma per baccarlo dall'interno e ritornare ai poteri verticisti. Questo è quello che penso io. È un po' quello che è successo con Marx e Stalin, se posso dirla così, in modo un po' rude.
Sì,
cioè entri in un pensiero straordinario, il più grande pensiero di liberazione sociale mai concepito, e lo bacchi dal di dentro e lo trasformi in un pensiero idolatrico e pietrificato.
Quindi questa è la richiesta della monarchia.
E certo, perché ce lo spiega e Samuele è rappresentante dell'ala progressivo democratica, diciamolo così modernamente, ed è sconvolto alla richiesta di un re, perché lo pensa antagonistico all'identità che si sta cercando di costruire.
Ecco, l'ala progressivo democratica però era quella più antica, diciamo, quella che aveva il rapporto diretto con Dio, e il popolo era lì in ascolto della parola del Signore.
Ma
no?
Certo. Ma che cos'è il Dio di Israele? Lo dice la prima dicitura, quella ebraica. Anochi Hashem Elokecha asher chotzetich etchem eretz Mitzrayim mibet avadim liot lachem l'Elokim. Io sono il santo benedetto, diciamo così, il nome ineffabile, colui che ti ha tratto dalla terra d'Egitto alla casa degli schiavi per esserti Elokim, cioè per esserti guida. Cioè io sono la libertà assoluta, quella che libera dalla schiavitù, dall'oppressione interna ed esterna, da tutti gli Egitti. Ecco perché il profeta che ascolta quella voce è tutore di quella dimensione che qui viene ribadita da Dio stesso.
Ecco, proviamo a leggere allora questo capitolo 8, perché effettivamente è anche drammaticamente molto, molto forte, molto pregnante, e soprattutto dà una lettura della monarchia che è la lettura poi di ogni potere in ogni tempo. Quindi le dispiace cominciare a leggerlo allora.
Ma come no, mi fermerò a un verso, sì, forte per fare sentire la lingua santa.
Benissimo.
Solo un verso. Or quando Samuele fu diventato vecchio, costituì giudici di Israele i suoi figliuoli. Il suo figliuolo primogenito si chiamava Yoel e il secondo Avia, e facevano le funzioni di giudici a Beersheba. I suoi figliuoli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dalla cupidigia, accettavano regali e pervertivano la giustizia. Questo è l'elemento usato dai reazionari per condannare la democrazia, la corruzione, che è uno dei grandi pericoli della democrazia, una delle sue fragilità. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Ramà e gli dissero: ecco, tu sei oramai vecchio, i tuoi figliuoli non seguono le tue orme. Or dunque stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia come l'hanno tutte le nazioni.
Ecco, è da sottolineare questo come avviene per tutte le nazioni, per tutti i popoli, come tutti gli altri.
La vocazione dell'ebraismo a diventare normale è antica.
E nella modernità ha avuto un'accelerata. Diciamo.
Nella modernità un'accelerata, così, no? È diventata normale. Io dico sempre, francamente no. Non era il caso di farsi massacrare per 4.000 anni per diventare normali, forse non ne valeva la pena.
Va bene, procediamo.
Procediamo. A Samuele dispiacque questo loro dire: dacci un re che amministri la giustizia fra noi. E Samuele pregò l'Eterno. E l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi hanno rigettato non te, ma me, perché io non regni su di loro. E questo versetto, che secondo me è uno dei versetti più grandiosi dell'intera scrittura,
più drammatico
veramente, è proprio un appello del divino sconvolgente. Ve lo leggo in ebraico. Vayomer Hashem el Shmuel Shma bekol ha'am lechol asher yomru eleicha. Ki lo otcha ma'asu, ki oti ma'asu, mi meloch aleihem. È tradotto abbastanza bene il versetto. E proseguiamo.
Ecco, sottolineiamo ancora, però non so se è stato colto abbastanza bene, cioè chiedendo un'altra forma di governo, cioè un re che li rappresenti, appunto non è semplicemente un mutamento di governo che chiedono, ma rigettano il Signore stesso. Cioè
questo è quello che dice il Signore, è quello che modestamentissimamente penso anch'io. Sì. E lo vorrei dire in modo radicale.
Sì.
Il monoteismo nella versione che stiamo leggendo è inconciliabile radicalmente sia con un potere verticista sia con un nazionalismo. Sono antagonisti, è la mia sola povera opinione, ma la sostengo con tutta la passione di cui sono capace.
Ecco, ma poi il testo stesso poi dimostra questa ipotesi, no? Continui a leggere, per
benissimo,
favore.
Sì. Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci uscire dall'Egitto ad oggi. M'hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque dà ascolto alla loro voce. Abbi cura però di avvertirli solennemente e di far loro ben conoscere quale sarà il modo d'agire del re che regnerà su di loro.
Ecco. Vediamo qual è poi il modo d'agire.
Già si annuncia.
Sì.
Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re e disse: questo sarà il modo d'agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figliuoli e li metterà sui suoi carri e fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo carro. Se ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine, li metterà ad arare i suoi campi, a mietere le sue biade, a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figliuole per farsene delle profumiere, molto ottimista qui,
sì, insomma, sì.
Delle cuoche, delle fornaie, prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori uliveti per darli ai suoi servitori, prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. Veramente inquietante.
Inquietante.
Prenderà i vostri servi, le vostre serve, il fiore della vostra gioventù, i vostri asini per adoprarli nei suoi lavori. Prenderà la decima dei vostri greggi e voi sarete suoi schiavi. E allora griderete per cagione del re che vi sarete scelto. Ma in quel giorno l'Eterno non vi risponderà. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: no, ci sarà un re su di noi e anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia fra noi, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre. Samuele, udite tutte le parole del popolo, le riferì all'Eterno e l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla loro voce e stabilisci su di loro un re. E Samuele disse agli uomini di Israele: ognuno se ne torni alla sua città.
Sì, veramente una pagina grandiosa, l'abbiamo letta altre volte, ma non finisce mai di darci un ritratto di che cos'è la tirannia dei popoli, no? Mi colpisce questo verbo prendere, il re prenderà i vostri figli, prenderà le vostre figlie, questa rapacità del sovrano.
Questa rapacità del sovrano, perché un sovrano è per definizione, il potere è per definizione rapinoso, anche il migliore è parecchio rapinoso, figuriamoci il peggiore. Dunque il santo Benedetto sa molto bene quello che dice, Samuele riferisce perfettamente il suo sentire e malgrado questo la seduzione dell'uomo, dell'uomo che risolve tutti i problemi, l'uomo unico, costi quel che costi, a tu pri, è una seduzione che continua ad affascinare ancora oggi gli esseri umani in varie forme. Allora questo testo io l'avrei inserito nella Costituzione Repubblicana, se mi fosse stato possibile. È il testo che tutti dovrebbero conoscere. Quando noi che siamo appassionati, religiosi, credenti, non credenti, ebrei, cristiani, musulmani di questa scrittura, abbiamo ottime ragioni per esserne appassionati.
Ecco, questo però ci pone anche un problema di nuovo. In queste pagine ci sono molti problemi che riguardano la modernità. Fino a che punto è lecito che una comunità religiosa, e qui possiamo parlare naturalmente di Israele, possiamo parlare della Chiesa Cattolica, una comunità religiosa trovi dei modi di potere per assicurare la propria sussistenza, no? Ecco, può costituirsi come forza uguale a tutte le altre nazioni, oppure...
Sì, smette di essere quello che è, non c'è niente di male, basta deciderlo.
Smette di essere
comunità. Ma certo, perché la grande sfida lanciata dal monoteismo è di rispondere all'idolatria con la libertà. Se tu pieghi la libertà che ti è stata data in una forma di idolatria, camuffandola anche in modo miserabile, il monoteismo è sconfitto. È per questo che il Padre Eterno dice o me o loro, tertium non datur. Quel tertium che viene cercato da certi è il diabolus, che si nasconde nella pretesa di salvare capra e cavoli. È impossibile, qui siamo di fronte alla radicalità. In questo campo, o la libertà o l'idolatria, non si può che essere radicali, altrimenti è la libertà che muore. Non c'è mediazione. C'è mediazione nel modo di arrivarci, c'è mediazione nel tempo di arrivarci, ma non si può mediare sui valori, proprio perché il divino afferma se stesso come portatore di libertà assoluta, per quello dice non puoi avere altri idoli di fronte a me. Non è possibile, questo capitolo ce lo dimostra ad eternum, o l'uno o l'altro, e bisogna scegliere, e le conseguenze della scelta sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto com'è stato il cammino. Ogni volta che si abbandona il cammino della libertà, si imbocca il cammino della tirannia. Le comunità religiose che pensano di piegare questi testi, o il Vangelo o il Corano, all'uso del dominio e del potere, hanno scelto la strada di Lucifero, diventano sacerdoti luciferini, per dirla con le immagini religiose. Lo so che costa caro essere liberi, ma bisogna pagare il prezzo, perché altrimenti la libertà non arriva. Io capisco che la fragilità degli uomini, soprattutto dopo immense catastrofi, abbia la forte tentazione di affidarsi alla protezione orribile, ma in qualche modo calda, di quel potere che sembra dirti se ne occupa lui, e invece lui non si occupa di te, lui ti depreda e ti fa schiavo.
Sì, qui è descritta proprio come una tentazione. Le chiedo un'ultima cosa, Monio Vadia, poi la settimana prossima invece affronteremo la figura di Saul con Chaim Bahariyer, Saul che sarà il primo re e però condenserà in sé tutte queste contraddizioni che portano a questa richiesta della monarchia. Le pare di avvertire anche una sorta di tristezza di Dio in queste parole?
Infinita. È proprio... Ti muovi a un sentimento di profondo, proprio, non so, accoramento simpatetico nei confronti del divino. E proprio c'è un immenso dolore, veramente un immenso dolore in queste parole, perché il divino, essendo...
Quando dice ascolta, lascia pure che lascia un re su di loro. No?
Perché vede molto lontano. Ma diciamocelo brevemente, poi voi adesso, oggi ascoltate un salto in banco, settimana prossima un vero maestro, ma questo fate la tara. Guarda, che fine ha fatto la monarchia? Cosa sono stati questi re? Cominciamo col dire Saul, un nevrotico perso, proprio, non so, il paradigma, sembra uscito da Freud. Cioè, David, il grande David, il pastorello, il salmista immenso, diciamoci la verità. Prima di diventare il grande salmista è stato uno dei peggiori bastardi che si ricordano, avendo mandato a morire il suo migliore amico per rubargli la moglie. Poi arriva il radioso Salomone, l'apoteosi della dimensione regno. Ma che padre è Salomone? I suoi figli sì, prima litigano, poi si massacrano, e da quel momento in avanti, quando il regno conosce l'apoteosi, si passa di disgrazia in disgrazia, fino all'esilio bimillenario, l'esilio babilonese.
E questo, prima ci sarà la divisione del regno.
La divisione del regno. Il regno non è la dimensione dell'identità Israele, a mio parere. È proprio la grande sfida è vivere da stranieri fra gli stranieri nella tua terra, praticando l'economia di giustizia.
E questo è anche un bel programma politico, ma anche un bel programma di fede nell'umano.
E certo.
Grazie moltissimo, Emonio.
Grazie
Vaglia,
a voi.
Una buona giornata a tutti. Ricordo la redazione: Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi, Ernesto Alessandrucci, che ci ha seguito alla parte tecnica. Grazie da Gabriella Caramore. Ci sentiamo la prossima settimana.